Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Dembeck.
Buonasera amici, bentrovati all'appuntamento del lunedì con Giuditta e Paola. Buonasera Paola, naturalmente.
Buonasera a tutti.
Allora Paola, c'è un argomento che vorrei portare avanti e che riguarda il Natale. Una concezione diversa del Natale, ma più che il Natale vorrei fermarmi un attimo sulla figura del Gesù e del Cristo, che sono una figura sola ma sono due entità separate. Allora, attenzione, il discorso che io voglio farvi l'ho meditato per molti anni, facendomi tutta una serie di domande. Non è detto che questa è la verità assoluta, non è detto che io voglio pormi in antitesi con quello che dice la Chiesa, assolutamente no. È tutto un lavoro di ricerca, di mio c'è l'elaborazione. Io ho letto molte cose e le ho lasciate lì da parte a maturare, a decantare, no? Ci sono cose che ho letto tanti anni fa e soltanto adesso, proprio in questi giorni, ho messo insieme una serie di cose. Tutto è nato da una statuetta che mi sono comprata, forse la primavera. Questa primavera sono stata ad Abano e in una vetrina c'era una statuetta di Gesù Bambino. Niente di eccezionale, non è un'opera d'arte, forse l'avranno fatta a Taiwan, non lo so. Ma grande, quasi come un bambino vero, come un neonato vero. E siccome io l'ho sempre desiderata da quando ero piccola, che ce l'avevano le suore, e io desideravo tanto prendere in braccio sto Gesù Bambino, e le suore, per carità, non ci facevano neanche avvicinare, e del resto puoi capire, mettere i bambini dell'asilo lì davanti, figurati cosa avrebbero fatto, avevano ragione loro, però a me era rimasto questo desiderio di avere una statuetta così, con un bambino grande così. E finalmente, vedi, mai dire banzai, è arrivato il momento che invecchiai e l'ho vista in vetrina, a una cifra accessibile me la sono comprata, l'ho sempre tenuta da parte, e finalmente quest'anno ho fatto il mio presepe, che non è un presepe, c'è solo Gesù Bambino. L'ho messo su un... dentro una scatola tutta ricoperta di tessuto dorato, gli ho messo tutte le lampadinette intorno, l'ho circondato di quarzi sotto, che riflettono tutte le luci delle lampadinette, la luce del sole, perché ci batte molto il sole. E siccome io vivo in casa, esco pochissimo, quasi niente, ci dialogo molto spesso, così come è successo con l'ametista. Ti ricordi tanti anni fa che mi sono fatta portare a casa questa ametista bellissima, bellissima, che l'avevo vista nel negozio di Via Sacchi, costava troppo, non potevo permettermela, e poi a un certo punto ho detto, ma che diamine, avevo avuto un bruttissimo incidente, la mia vita era appesa a un filo, ho detto vabbè, la mia vita varrà bene un ametista,
eh sì.
E me la sono fatta portare un geode di ametista grezzo, e quell'ametista che era lì ai piedi del mio letto, perché io non mi alzavo assolutamente, ci guardavamo, io e l'ametista, e non era solo guardarci, per un po' ci siamo soltanto guardati reciprocamente, e poi abbiamo cominciato, io ho cominciato a parlarle, a dirle: ma come sei bella, come sei bella, come bella la luce che tu rifrangi. E poi anche di notte io non dormivo, avevo male da tutte le parti, ero tutta fratturata, cucita, gli dicevo: io non ti vedo, però io so che tu stai scintillando nel buio laggiù, lo so che sei qui vicina e che in qualche modo mandi una luce che non posso vedere. E da un certo punto in poi l'ametista ha cominciato a parlarmi. C'è stato un momento in cui questa bellissima ametista, che viveva accanto a me, perché io vivevo sempre in camera da letto, che ero tutta rotta, ha cominciato a parlarmi, e non so spiegarti, nella mia mente sono venute, si sono create, si sono formate tutte le immagini della creazione del regno dei cristalli. Tutto quanto io avevo imparato nell'arco della mia vita fino a quel momento, a me la geologia e la mineralogia mi hanno sempre affascinato. La mia libreria era già piena di questi libri, che però ti parlava soltanto delle facoltà chimiche e fisiche, i colori, le proprietà, la durezza, peso specifico, eccetera, delle varie pietre. Io le sfogliavo già da bambina ed ero affascinata dalla bellezza di tutti questi cristalli, di queste pietre, per cui una base ce l'avevo, minima se vogliamo. E poi con questo lunghissimo dialogo silenzioso, prima io verso la pietra e poi la pietra che ha cominciato a rispondermi, è come se si fosse aperto un cancello, una porta dimensionale, adesso è molto bello usare questo termine, uno stargate, nella mia mente, e all'improvviso quella pietra mi ha raccontato le meraviglie del mondo dei cristalli. Allora, tra quello che avevo di mio, di fisico, di scientifico, e tra questa espansione di coscienza che mi ha dato la vicinanza con questa bella creatura scintillante, io ho messo insieme quel bellissimo libro, perché è un bellissimo libro, intitolato I cristalli, l'intelligenza nascosta, che è stato il primo libro in Italia a parlare dei cristalli, del potere dei quarzi. Dopo ne sono venuti tanti altri. Io ho potuto farlo perché ho unito, torno a dirlo, non è stata una canalizzazione, ci mancherebbe altro, ho unito la conoscenza che già avevo di mio, perché questo mondo mi ha sempre affascinato, con questa espansione di coscienza che è avvenuto con questo scambio. Questo libro ha avuto un grandissimo successo e è ancora ristampato, è stato copiato, ne sono usciti altri, questo è stato il primo. Perché vi ho raccontato questo? Perché questo che vorrei raccontarvi questa sera, a proposito della figura del Cristo, ha una storia molto simile. Io passo molte ore in casa e guardo questa bella statua di Gesù Bambino che è posata lì sulla finestra, circondata di lampadine, baciata dal sole, e io continuo a guardarla, ma non come guardi un'opera d'arte, come guardi una statua, con molto affetto e tenerezza, chiedendogli di aiutarmi a capire questo mistero, chiedendogli di aprire il mio cuore che in alcuni angoli è surgelato, perché non è che il nostro cuore funzioni alla stessa temperatura su tutto. Su alcune cose andiamo a 180 gradi, su altre a 60, su altre a 35, su altre siamo vicini allo zero. Non che io fossi vicina allo zero nei confronti di Gesù Bambino, ma abbastanza disgustata dalla mercificazione che è stato fatto di tutto questo. I bambini dicono: cosa ti porta Gesù Bambino? Ma non solo i bambini, anche i grandi. Cosa ti porta Gesù Bambino? Ah, guarda, gli ho chiesto un anello con uno smeraldo e dei brillanti. Gesù Bambino, alla faccia. Per cui questa parola qui, Gesù Bambino, è stata talmente svilita che ne abbiamo perso proprio il senso. E poi Marina mi ha regalato quel librettino con tutte le immagini di Gesù Bambini dell'Ottocento, bello, carino. E c'era già questo mio travaglio in atto, travaglio da parto, perché avevo bisogno di capire. E questa bella creatura che io mi guardo con grande tenerezza, perché quella statua che lì dovrebbe ricordarci, dovrebbe ricordarmi, parlo in prima persona, un mistero che è accaduto 2000 anni fa. Mistero che poi è stato travisato, negato, perché si dice addirittura che non è vero, che è tutta una storia, tutta un'invenzione, che non è mai nato, che non è mai esistito questo personaggio, che non esistono documenti, che i romani che si annotavano tutto, persino la quantità di fieno che davano ai cavalli nelle stazioni di cambio, si annotavano tutto. Come mai non si sono annotati il processo a quest'uomo? Il processo, la condanna.
Un po' un eccesso questo.
Boh, sai.
Che magari non ce l'abbiano raccontato proprio per filo e per segno, d'accordo. Sono d'accordo, però proprio.
Ma sai, quando vedi che.
Di sana pianta, non credo.
Sì, ma stanno cercando di buttarla anche in questo senso. Mm-hmm. Ma sai, quando c'è gente che discute se l'albero che c'era nel giardino dell'Eden fosse un melograno anziché una mela. Perché la mela, guardate che ho sentito questa discussione, mi sono drizzati i capelli, ho detto questa gente non c'ha proprio una mazza da fare tutto il giorno. E viene a discutere di questo perché dice nel giardino dell'Eden non poteva esserci un albero di mele da cui Eva staccasse la mela perché per esserci il melo per fiorire e per fare il frutto ha bisogno di freddo di un freddo intenso che faccia recedere la linfa e cadere le foglie. Nel giardino dell'Eden non poteva fare tutto questo freddo perché era un luogo di estrema bellezza, se faceva freddo era sabato, quindi capite. Dice probabilmente era un melograno perché allora chi discute di questo può ben discutere di come mai non è stato mai fatto il processo a Gesù, non ha niente da fare per il melograno, figurati. È accaduto qualcosa che io vorrei vedere sotto un'ottica diversa, che ho cercato di mettere insieme in tutti questi anni. Vi racconto ancora un antefatto, è un po' la telefonata che ti facevo oggi, quando ci siamo sentite stasera, Paola. Anni fa, quando io ero ancora paralizzata, ero all'ospedale San Vincenzo, non potevo camminare, e veniva Aldo a trovarmi, veniva qualche amico, una volta, ogni tanto veniva su Don Carlo, il nostro amico sacerdote, e allora gli infermieri mi mettevano sulla sedia a rotelle e poi da lì mi portavano fino in quella che era la cappella dell'ospedale. Dal piano di sopra noi eravamo praticamente sopra in alto dove c'era l'organo, per cui vedevamo la chiesa in basso. E con la sedia a rotelle mi spingevano fino alla balaustra e io guardavo sotto. C'era una bellissima statua del Sacro Cuore di Gesù e io la guardavo e ricordo che con Aldo parlavo di questo, dicevo ma perché? Certo sì, io amore, affetto per Gesù perché la nostra tradizione ci parla di Gesù, il Salvatore, eccetera eccetera, poi il sacrificio che ha fatto, la croce, va tutto bene. Dicevo ma perché? Mi ponevo questa domanda. Nel mio cuore c'è un amore immenso, ad esempio, per quelli che sono i nostri maestri teosofici, per il maestro Kutumi, per il maestro Moria, per il Macho An, per tutti gli altri maestri, Serapis, il veneziano, Rakoschi, il conte di Saint-Germain. Cioè, non puoi dire che vuoi che li ami più di Gesù, perché è assurdo, come fai a fare una cosa di questo genere? Però dicevo, se io dovessi correre fino ad Adyar in India a toccare con mano il turbante che il maestro Kutumi ha lasciato quella sera che è apparso, che si è materializzato nel suo corpo astrale, poi è scomparso, però ha lasciato il suo turbante per far vedere che non era solo un'allucinazione. oppure tornare, oppure andare al British a Londra e posare le mani sulle lettere che i maestri hanno materializzato, che hanno precipitato dal loro luogo, le facevano precipitare ad Adyar. Io andrei di corsa, e magari mi incuriosisce già molto meno, mentre sarei già più restia ad andare in Terra Santa. Però poi dicevo, sì, ma quando abbiamo avuto l'occasione di andare in Duomo, c'eri tu, Paola, quando siamo andati a fare meditazione in Duomo, che c'era la sindone che l'avevano tolta dalla cappella su in alto e l'avevano messa in basso dietro l'altare maggiore?
No, non ce l'ho.
E c'erano tutte le panche intorno, e praticamente, ecco, questo è uno dei ricordi più belli che ho, che la sindone era dentro questa teca d'argento racchiusa dentro una cassa di cristallo, quella che poi i vigili del fuoco hanno spaccato per portarla fuori, no? E ricordo che a un certo punto a turno abbiamo posato la mano su questa teca di cristallo. I sorveglianti della sindone ci hanno osservato per un po' di tempo, hanno visto che eravamo tranquilli, che abbiamo pregato, che abbiamo fatto meditazione, e poi ci hanno visti avvicinarci con dolcezza e posare una mano. E praticamente il palmo della nostra mano era circa 15 centimetri dalla teca dove c'era la sindone. C'era un'emozione molto forte, molto viva, Paola. Io ricordo che ho avuto la sensazione vivissima, bellissima. Sai, sono quelle immagini che ti passano per la mente, sono immagini belle, magari la tua fantasia, ma anche se solo la tua fantasia che ti ha creato quell'immagine è una bella immagine. La mia fantasia, diciamo così, ha creato l'immagine come se fossimo in qualche luogo dove Gesù sta parlando. Gesù è seduto sotto un albero e io da lontano mi avvicino e tocco con una mano l'orlo del suo mantello, che lui ha posato per terra, non ce l'ha addosso, l'ha posato per terra. Ecco, questa sensazione mi ha dato, ho avuto questa immagine. Certo, è la fantasia che l'ha creata, però quel tocco, c'era quella stessa vicinanza. E però mi dicevo, come mai in questo momento io sono più fortemente attratta nei confronti dei maestri che non di Gesù? Forse perché, parlandone così tanto e inculcandoci, passatemi questo termine perché mi sembra proprio quello giusto, certe nozioni, come se fossero scontate, private del dono dello stupore, noi non abbiamo più il dono dello stupore, noi non ci stupiamo più di niente. Ma se noi rifacessimo non un passo, ma tre passi indietro, e rivedessimo tutto quello che è accaduto col dono dello stupore, cioè con gli occhi di chi sa e conosce molte cose, e non le conosce solo perché gli dicono tu devi credere perché è così, ma perché tutto quello che hai letto, tutto quello che hai appreso strada facendo ti porta a fare delle congiunzioni, dei nessi, dei nexus, ti porta a fare delle congiunzioni, degli intrecci tra di loro, e allora ti accorgi che questa è una storia meravigliosa, che magari non è andata esattamente così, ma i nessi che tu riesci a fare ti dicono che questa è una storia meravigliosa. Allora, partiamo dal presupposto che sulla Terra si incarnino ciclicamente dei maestri. Alcuni sono poi conosciuti e venerati, alcuni sono dei grandissimi maestri, poi ci sono dei maestri un pochino più piccoli, poi un po' più piccoli, più piccoli, più piccoli, fino ad arrivare a ciascuno di noi, di voi, perché ciascuno di noi è il maestro per chi gli sta accanto.
Mi viene in mente il suo quadro della scala.
Ah sì, questo bel quadro, sì, ho un quadro con la scala dei maestri che dall'infinitamente alto scendono fino verso il basso, fino al piano della materia dove la forma umana comincia a espandersi. Si va dal maestro dall'infinitamente alto fino ad arrivare a noi, fino ai nostri compagni di viaggio più piccoli, le persone che abbiamo intorno, che pian piano stiamo, non dico convincendo, gli stiamo donando delle cose, perché noi non possiamo insegnare, noi possiamo donare ciò che abbiamo appreso. Allora, dicevo prima una cosa, seguitela con attenzione perché la frase è molto più profonda di quanto possa sembrare. Noi non possiamo dare agli altri ciò che abbiamo appreso, perché sarebbe un dono sterile. ciò che noi abbiamo appreso dovrebbe averci trasformati. Se noi abbiamo imparato delle cose, le abbiamo messe in pratica e quindi noi siamo cambiati. Quindi ciò che noi abbiamo appreso ormai è diventato ciò che noi siamo. Per cui noi possiamo donare agli altri ciò che noi siamo. Tu non puoi insegnare delle nozioni. Tu puoi dare agli altri ciò che sei. Gli altri vedono ciò che noi siamo. Se siamo onesti, se siamo sinceri, se siamo leali, se siamo ottimisti, se siamo buoni o se siamo falsi, viceversa. Per cui ciò che noi abbiamo preso è diventato ciò che noi siamo. Per cui noi possiamo donare agli altri ciò che noi siamo, perché ciò che noi abbiamo appreso e ciò che noi siamo dovrebbe essere diventata la stessa cosa, se no sono solo nozioni.
Cioè,
tipo il Monte Bianco è alto 4810 metri. Questo è quello che noi abbiamo appreso, ma non ci ha modificato per niente.
Quindi noi abbiamo subito una trasformazione con le nozioni e quindi ritrasmettiamo quello che è.
Non solo le nozioni di storia e di geografia.
La nostra trasformazione.
Appunto. Ciò che noi abbiamo appreso, in molti modi, ci dovrebbe aver modificato in modo che noi siamo diversi. E ciò che noi possiamo dare agli altri è ciò che noi siamo diventati. Cioè, è come se noi ridistribuissimo la luminosità che si è modificata in noi e la riversiamo sugli altri. Ma senza bisogno di dire, vieni qua, guarda che bella luce che ho. No, ti vedono da soli. Cioè non ci deve essere questa ansia di insegnare, non c'è nulla da insegnare, basta essere, cioè tu lasci il messaggio di ciò che sei e chi ti sta accanto può apprendere o non apprendere da ciò che sei. Ciò che sei diventato, in meglio naturalmente, è il migliore insegnamento che si possa dare. Sembrano semplici queste, sono semplici, è semplice questo concetto, ma è molto molto importante. Altrimenti ciò che noi diciamo sono solo nozioni. Questo invece è donare la nostra trasformazione agli altri, questo è quello che rimane negli altri. E più vai avanti, più cose apprendi, le metabolizzi, cioè le digerisci, le trasformi. E per ogni cosa che apprendi e che ti fa crescere e migliorare, cambi costantemente. E il discorso, preparatevi a mutare costantemente perché le energie sono in costante aumento e voi dovete essere pronti a flettervi, a innalzarvi così come si innalza l'energia. Noi oggi siamo diversi da come eravamo una settimana fa, perché in questa settimana ci sono accadute delle cose.
Scusi, mi è venuto un flash mentre dicevo questa cosa. Si ricorda quel pezzo bellissimo che aveva letto anni fa l'Uesak, mi sembra l'Anna Tamburini, quando diceva: fratello, quando tu archi la soglia della
chiudi
conoscenza,
la porta.
Chiudi la porta, perché il fratello che verrà dopo di te avrà modo di fare esperienza lui stesso
e proverà la gioia di poterla aprire da sé. E beh, ma queste sono le parole del maestro tibetano, Era dal trattato di magia bianca, sono le regole. Dal trattato di magia bianca del maestro tibetano. E il maestro tibetano, dicevo prima, nel gruppo dei maestri che noi veneriamo, il maestro Kotumi, Moria, il maestro tibetano, e poi c'è Serapis, e poi ci sono Rakoschi e così via, tutti gli altri maestri, e il maestro Gesù, che è un maestro estremamente importante nell'ambito della gerarchia. Allora, torniamo nuovamente qui. Noi sappiamo che esistono. Perché ho fatto questo discorso sui maestri? Perché ci sono maestri estremamente alti, estremamente elevati, di tutti i livelli di grandezza e di incarnazione, e poi sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più vicino a noi, noi stessi, ciascuno di voi, non parlo di noi stessi io e Paolo, parlo di voi che siete all'ascolto, ciascuno di voi è un maestro e può diventare un maestro per coloro che gli vivono accanto e che ancora dormono e sonnecchiano. E questo è il compito, questo è il motivo per cui ciascuno di noi viene istruito giorno dopo giorno. Tutto lo sforzo dei maestri dei livelli più elevati è proprio questo, perché ciascuno, così sia, aiutateci a fare la nostra parte, perché ciascuno venga risvegliato e diventi il maestro di colui che segue. Apre la porta, passa, la chiude in modo che quello che viene dopo possa aprirla, però gli dai tutto il sostegno necessario perché lui possa salire lo scalino e arrivare fino alla porta ed aprirla. Allora, dicevamo, dai grandi Chuang, dai grandi Nirmanakaya, dai grandi, a me non piace usare parole sanscrite, ma le ho buttate lì per gli addetti ai lavori, giusto perché sappiano di cosa sto parlando. Diciamo, dagli esseri più elevati, dai più grandi arcangeli, ai più grandi maestri, fino ai santi, agli iniziatori, ai condottieri, alle grandi guide di popoli, condottieri non tipo alla Napoleone, condottieri di anime, condottieri di popoli sul piano dell'evoluzione spirituale, fino a noi ci sono sempre stati grandi personaggi che si sono incarnati. Togliendo gli esseri normali, come noi, e quelli che sono in cammino, quelli incarnati in un corpo fisico che si evolvono di vita in vita, ce ne sono alcuni che si incarnano molto più raramente. Togliendo appunto il livello più basso, e sto parlando adesso dei livelli alti, ci sono dei grandi maestri che si incarnano molto raramente nei luoghi in cui c'è bisogno di far crescere la spiritualità e la consapevolezza. Si incarnano raramente, fanno un certo excursus per modificare le caratteristiche spirituali di un popolo, ma non soltanto sulla terra, ovunque. Gesù è stato ed è uno di questi grandi maestri. C'è stato un momento in cui si è incarnato in un certo luogo e in un certo popolo perché doveva dare una svolta a un'epoca. Che poi quelli che sono venuti dopo abbiano rimaneggiato il suo insegnamento, che anziché costruire chiese aperte ai poveri abbiano costruito cattedrali che stillano di oro e di pietre preziose, questo è un altro film. Però il compito con cui questo maestro si è incarnato è un compito grande. E così come si è incarnato Gesù da noi 2000 anni fa, 500 anni prima si è incarnato Buddha in Oriente, e prima ancora Krishna, e poi Rama, e poi altri maestri, Lao Tse, Confucio, Auramazda, lo stesso Maometto. Non pensate che valesse meno, assolutamente. Il discorso è lo stesso. Così come hanno travisato l'insegnamento di Gesù, travisano tutti gli insegnamenti. Però, viva Dio, non ho mai visto un buddista torturare e mettere a rogo qualchedun altro. Finora, perché poi c'è sempre spazio per tutto. Il nostro Natale, la nascita di questo personaggio, che è venuto a portare un insegnamento particolarissimo, è venuto a portare un messaggio grandioso: amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ma io vi ho amato così tanto da nascere con la piena consapevolezza che voi mi avreste ucciso, e io ho accettato di essere ucciso perché ho fatto un patto, ho detto va bene, lascio che mi uccidano, ma da quel momento questi uomini avranno una consapevolezza nuova. Quindi questo maestro, questo grande maestro, questo grande figlio di Dio, perché poi sono tutti figli di Dio, perché non è che ci sia, che ci siano tanti dei per le diverse religioni, ce n'è uno solo. Ce n'è solo per questo pianeta, ma non solo per questo pianeta. Dio, questa creatura incommensurabile veramente, governa un universo di cui noi non sappiamo nulla. Certo, ha molti aiutanti, tantissimi, ma tantissimi, di cui alcuni sono i maestri, che noi abbiamo chiamato suoi figli. Vabbè, poi la religione ha detto, ah no, ne ha avuto uno solo, tutti gli altri sono storie. Vabbè, se gli fa piacere a loro, va bene. Io non sto parlando, non mi sto restringendo dentro il ristrettissimo solco della religione cristiana, sarebbe il meno, perché cristiana significa che discende da Cristo, ma apostolica romana, perché è molto stretto questo solco. Io sto parlando in termini estremamente vasti. Io sono nata nella religione cristiana, sono stata battezzata come cattolica, non rinnego assolutamente nulla, però ho una visione molto più aperta e molto più serena, molto più luminosa di Dio, del pianeta e dei suoi figli.